Così lei a colazione, dopo la scodella di latte coi biscotti, mi faceva mangiare una piccola trota lessa con un filo d'olio e di sale.
Lì non ero solo perché vivevo nell'osteria, perché questa Rita, questa amica di mia mamma, gestiva questa osteria, quindi era sempre pieno di gente, pieno di avventori.
Storie di separazioni e di litigi, in una puntata che si intitola La giusta distanza tra fratelli.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
La puntata di oggi è piena di bellissime storie che vi raccontiamo a brevissimo. Sono storie di fratellanza, ma di fratellanza, o meglio, di fratellanza vera, cioè di unione tra fratelli, ma anche di fratellanza allargata, cioè di fratellanza tra persone che si vogliono bene, si rispettano e si aiutano a vicenda. Prima di cominciare però voglio darvi per l'ultima volta un appuntamento, visto che molti mi scrivono: ma perché non dici mai quando fai delle cose al di fuori della radio? Ecco, la faccio questa sera, lo spettacolo ha debuttato ieri sera, questa sera è l'ultima serata in cui faccio questo spettacolo, in cui racconto quella che è stata a tutti gli effetti la prima storia che ho raccolto e raccontato nella mia vita. Accadeva 20 anni fa. Celebriamo questo piccolo compleanno con questo spettacolo che si chiama La maglia nera, il racconto di Luigi Malabrocca, un uomo che arrivava ultimo al Giro d'Italia e divenne una sorta di icona del ciclismo. Racconto la sua storia questa sera dal vivo al Teatro della Cooperativa qui a Milano alle 20. Se siete, siateci, se non ci siete, no. Mi sembra, diciamo, è un sillogismo che non fa una piega. Veniamo alle storie di oggi invece, perché capitava molti anni fa, oggi lo diciamo spesso quando si parla di gestione della genitorialità, la differenza della gestione della genitorialità tra oggi e 20, 30, 40, figuriamoci 50 anni fa. Ebbene, oggi non sarebbe ammissibile, e invece 40 anni fa poteva accadere che una famiglia che aspettava un nuovo bambino prendesse il proprio figlio più grande e lo mandasse nemmeno in colonia, ma in un'osteria per 3 mesi in montagna. E anche se, e ce lo racconta il protagonista, quel bambino stesso, che oggi è un uomo adulto ovviamente, anche se all'inizio poteva sembrare un abbandono, in realtà quei 3 mesi furono davvero molto educativi. E poi una storia che ci racconta qual è la chiave della vicinanza tra fratelli. La puntata si intitola esattamente così: La giusta distanza tra fratelli. Benvenuti. Pisa lì, esortava Manny Bepet, indicandomi di pisciare da una parte piuttosto che dall'altra per far spostare le vacche e la capra nella direzione voluta. Le bestie sentivano l'odore dell'erba bagnata dalla pipì e, attirate dal salato, accorrevano subito a brucare lì. Stavamo infatti dietro a 3 mucche e ad una capretta bizzarra e disubbidiente che amava andarsene per i fatti suoi. Parì, la cagnetta arruffata color tabacco, con un occhio nero ormai velato e l'altro azzurro, ci accompagnava, ma era vecchia, zoppicava e ci vedeva poco. Era bello vedercela girare intorno e ogni tanto mordicchiare i garretti delle vacche. Avevamo superato la passerella sul Po, sotto il bivio di Ostana, ed ora risalivamo il sentiero dalla parte opposta, sul versante di Oncino, verso la Malga di Meni e le praterie d'Altura. Meni mi parlava in occitano con qualche parola d'italiano, ma ormai più o meno lo capivo. Salendo, aveva tagliato un giovane ramo di orniello, l'aveva scorticato in basso, intagliato la corteccia in alto con semplici disegni geometrici e me l'aveva porto. Stasera lo diamo a Tony, il panettiere, così lo piega all'estremità più grossa, fa un bel manico ricurvo, lo lega e poi lo mette nel forno dopo che ha tolto il pane. Il calore gli fissa la curva del manico e vedrai che bel bastone, mi disse. Grande. Anch'io avrei voluto il pastorale e intanto bastonavo a tutto spiano le ortiche ai lati del sentiero. In effetti i pantaloni corti del corredo che mi aveva fatto la mamma non erano propriamente adatti ad andare in pastura. Meni era un tipo a posto, affidabile, prudente, così che ogni tanto Rita mi lasciava andare con lui al pascolo, così per passare il tempo all'aria aperta invece di stare con lei al bar dell'osteria della villa a vedere giocare a carte gli avventori. Stavo ad Ostana Villa da appena una settimana, ma mi stavo adattando alla vita da montagnin. Solo alla sera mi veniva la malinconia. pensavo ai miei e al perché mio padre e mia madre avessero deciso, senza avvisarmi e senza chiedere se fossi d'accordo, di portarmi in montagna e di lasciarmi qui.
Provengo ancora adesso da un ambiente rurale, però quando da 6 anni mi sono trovato tra i montanari ho visto che questi erano ancora più, era una civiltà che era la fine proprio veramente, perché le persone che ho conosciuto erano nate alla fine dell'Ottocento, quindi diciamo erano persone veramente da altri tempi, e io mi sono trovato in questo ambiente di montagna che era completamente diverso comunque da quello che vivevo normalmente, quindi gente andava al pascolo, gente vestita così proprio come montanari. Per me è stata un'esperienza incredibile.
Da non molto io e Dani avevamo ricevuto la notizia. La mamma aspettava un altro bambino o bambina, così che avremmo avuto un nuovo fratellino o una sorellina. La desideravamo fortemente da un po' una sorellina, io e Daniele. Caspita, perché pensavamo che sarebbe poi toccato a lei, naturalmente in quanto femmina, lavare i piatti e fare le pulizie di casa al posto nostro. Nostra madre, anche se noi eravamo ancora piccoli, con la scusa del suo mal di schiena, già ci obbligava a fare la maggior parte dei lavori domestici. Io avevo 6 anni. Dani 4 e lui, non arrivando ancora bene al lavello, cominciava ad imparare a sciacquare qualche posata montando su uno sgabellino. Se fosse nata una sorella le avremmo dato il nome di Chiara, e Chiaretta, già la chiamavamo sfiorando il pancione di nostra madre, pregustando già che sarebbe stata la nostra piccola schiava, la nostra aiutante nei lavori di casa. Questo infantile maschilismo forse era solo un'ingenua reazione alla nostra famiglia matriarcale. Chi comandava tutti a casa nostra, nostro padre compreso, infatti era Mariuccia, nostra madre. Se non le avessimo obbedito non avrebbe avuto nessuna remora a sferzarci le gambe con un bastone, o meglio ancora con il fouet, un ramo lungo, sottile e flessibile di salice, che lasciava dei bei segni.
I often wonder why these thoughts keep crossing my mind. They run in circles and always keep me falling behind. But when I look back on the years, I see all of the time that I wasted on tears. I once loved someone and now they don't remember my name. I love them badly, although I know they didn't feel the same. It's not their fault, the fault was all mine. I'm trying to feel better, sometimes I feel fine.
A mia totale insaputa, in previsione del parto, nemmeno troppo imminente, i miei genitori presero la decisione. Una domenica mattina di metà giugno dell'anno 1960, terminato l'anno scolastico, partimmo tutti e quattro per Ostana, Valle Po, ai piedi del Monviso. Dani era troppo piccolo per capire. Io ero del tutto ignaro e non avevo fatto caso alla valigetta di cartone stivata nel cofano anteriore della Fiat 600. Fatto sta che partimmo in quattro da Piana Biglini, frazione di Alba, e tornarono a casa solo in tre. Io fui lasciato da solo ad Ostana, in pensione da Rita Lombardo, per 3 mesi, e sarei ritornato a casa a settembre inoltrato. Non so, allora si era più sbrigativi coi figli. Li si trattava così.
È stata una cosa brutta. Sì, no, veramente non capivo cosa stesse succedendo, anche perché non me l'hanno detto. Se mi hanno lasciato là, tra gente che non conoscevo, veramente terribile. È stata lì veramente mi sono sentito abbandonato. Sì. Diciamo che i miei sono sempre stati un po' duri con me, perché poi dopo diciamo c'è stato un secondo abbandono più grave, secondo me, che è stato quando mi hanno poi messo nelle medie 3 anni in collegio. Allora lì è stata un'altra storia molto meno piacevole, e però così, a quei tempi era così.
Mi ritrovai in Valle Po, in pensione, a casa della famiglia di Antonio Lombardo, detto Tony, sotto la custodia amorevole della figlia Rita. Ad Ostana la mia mamma maestra Mariuccia era di casa, avendovi insegnato 3 anni nell'immediato dopoguerra dal 45 al 48. Pertanto era conosciuta, ben voluta da tutti ed era particolarmente legata ai 3 figli di Tony e Maria Lombardo. Rita e Pinin, quasi suoi coetanei, e Pippo, un po' più giovane. Anche per me il paesino non era una novità. Affittavamo da tempo ogni estate una camera nell'osteria albergo di Tony, proprio nel centro della borgata villa di Ostana, e proprio in quella stanza mi ritrovai a dormire la prima notte da solo, sapendo che nella stanza attigua riposava anche Rita. In breve tempo corse la voce che il figlio della maestra Mariuccia Moschetti era in pensione da Rita e fui adottato da tutto il paese. I due Toni erano tra le figure più importanti del borgo. Il primo, Toni, era Antonio Lombardo, il panettiere che gestiva con la moglie la panetteria, i commestibili, l'osteria e l'albergo della villa. Era un personaggio autorevole, allora sessantenne, alto, coi baffoni, energico, gioviale e gran lavoratore. Il secondo Toni si chiamava Antonio Lorenzati, un quarantenne dalla capigliatura folta, nera, ondulata, col viso gradevole ma dai tratti marcati, dotato di un fascino naturale che lo faceva sembrare un attore del cinema, aitante, fisico, atletico, alpinista, pescatore, anche di frodo, cacciatore e dal passato di contrabbandiere. Il Toni giovane era lo scapolo impenitente del paese e, a detta della gente e di mia madre, il classico tombeur de femme, nonché saltuario consolatore di vedove. In quei mesi estivi i due Toni furono le mie due principali figure di riferimento maschili. Mi trattavano come un principe. Toni Lorenzati portava a Rita già alle 8 di mattina le trote e i salmerini pescati in po'. Così lei a colazione, dopo la scodella di latte coi biscotti, mi faceva mangiare una piccola trota lessa con un filo d'olio, sale e limone, una prelibatezza mai assaggiata prima. Nella sala dell'osteria c'erano già i primi clienti, alcuni vecchietti giocavano a carte e si facevano già qualche bianchetto. Il vino che si serviva nelle caraffe era solo di due tipi, bianco o rosso, e credo di bassa qualità. Tanto si sa che il vino migliore è in montagna e i montagnin bevono di tutto. Ancora oggi, quando dalla langa guardo il Monviso per scrutare il tempo, penso a Ostana. La immagino lì, nella conca, sotto Punta Ostanetta. Il giorno del mio compleanno, ancora oggi, il 30 dicembre, torno sempre alla villa, giro le borgate, ripercorro le strade e i sentieri nei boschi, dove andavamo per funghi. Salgo fin su a San Bernardo, alla Rua, alle Serre, a Pian del Charm, dove mi aspetta una vecchia betulla ormai quasi contorta, come me. Passo dalla chiesa, quella di allora è crollata sotto il peso di una grande nevicata, ed è stata poi malamente ricostruita. Al Camposanto saluto i miei amici, i due Toni, Nuccio, Maria, Anin, Don Palme, Meni Beppe e tutti gli altri. Rita non so se sia ancora in vita. Negli anni 70 si è sposata e si è trasferita in Francia. Non ho più avuto sue notizie. Ostana è casa mia, ci torno sempre volentieri, perché sono un suo figlio adottivo. Cheer up, child, the world don't owe you a thing. Who bought you that ring? Cheer up, child, the ghouls and snipers don't. Questo brano è fresco fresco, si chiama Happy Birthday dei Black Country New Road. Ogni tanto Luca Micheli sceglie dei brani appena usciti per ricordarci che non è solo old school lui, ma che ascolta anche musica recente, per chiudere la storia di Giampiero e farci una chiacchierata con lui. Pronto? Ciao Giampiero, buongiorno.
Ciao, buongiorno, ciao Matteo, ciao.
Come stai?
Benissimo, molto bene, sì.
Senti, guardando fuori dalla tua finestra adesso vedi il Monviso?
Monviso. Sì.
Ah,
sì,
sei proprio così fortunato.
Sì, sì, io lo vedo mentre mi faccio la barba al mattino.
Ah, sei andato a camminare stamattina?
Stamattina sono andato a camminare perché sto cercando le prime orchidee selvatiche che stanno fiorendo. Quindi sto facendo foto alle orchidee.
Ok. Senti, ma tu sei in pensione, Giampiero?
Sono in pensione dal 2016, quindi sì, sono abbastanza 9 anni.
Che cosa hai fatto nella vita, posso chiederti?
Ho fatto il medico radiologo. Sì.
Ah, ok.
Facevo il fotografo di interni umani e adesso faccio il fotografo di esterni naturali.
Senti, come sono trascorsi poi quei 3 mesi? Perché noi ti abbiamo lasciato lì appena arrivato.
Sì, no, ti dico che io ho trascorso questi 3 mesi felicemente, tutto sommato, perché alla fine ero stato adottato da tutto il paese e quindi un giorno con uno, un giorno con l'altro, il tempo passava. Anche in questo modo ho potuto dimenticare quello che è stato in realtà un abbandono da parte della mia famiglia. Quindi diciamo che è passato, diciamo, poi alla fine, a distanza di tanti anni, uno ricorda solo i momenti belli, non ci attende a dimenticare giustamente le cose più brutte.
Quindi ma lo avevi naturale. Lo avevi detto a loro? Cioè avevi fatto loro presente che comunque era stato un po' hard lasciare un ragazzino di ricordimi quanti anni?
Sì, l'ho detto, l'ho ricordato tante volte a mia madre, ah, okay, e anche a mio padre, però diciamo che non ci sentivano tanto da quell'ora, nel senso che forse anche loro erano rimasti, diciamo, rimasti soprattutto un po' dispiaciuti dalle critiche velate che erano arrivate dagli altri parenti.
Ah, ok, perché quindi c'era stato...
L'hai lasciato lì? L'hai lasciato in montagna da solo, cioè, allora sono rimasti, alla fine hanno capito che forse non avevano fatto una cosa tanto normale, naturale, diciamo. Sì. In realtà, diciamo che i miei sono stati sempre durissimi con me. Noi eravamo tre fratelli, quindi ci hanno sempre tenuti abbastanza, tre maschi. Mia mamma insegnava, mio papà lavorava e quindi non è che potevano, dovevamo, insomma, arrangiarci abbastanza in casa.
Giampiero, di quei tre mesi costellati da tutti questi personaggi straordinari che ci hai raccontato,
sì, sì,
tu riesci a, so che è difficile, però riusciresti a sintetizzare alcune cose che hai imparato? Cioè, quando te ne sei andato, sei tornato a casa, eri chiaramente una persona diversa, anche solo perché eri stato lontano dai tuoi genitori per quasi tre mesi,
certo,
ma oltre a,
sì,
questo, c'era qualcosa proprio che dici, questo me lo sono portato dietro?
Ma secondo me forse il rapporto più stretto che c'è stato è stato con questo Manny Pepette, questo pastore, col quale sono andato diverse volte al pascolo, e secondo me l'amore anche per la natura che ho adesso deriva tantissimo dagli insegnamenti suoi. Era uno che tra l'altro era di pochissime parole, poi parlava occitano, per me non era così facile capirlo, però tante volte si fermava, si sedeva, si accendeva la cicca e poi guardava il panorama. C'era questi momenti così poetici, solitari, proprio tipici del pastore. Secondo me questo è stato un insegnamento anche per me, cioè il primo maestro sulla natura è stato lui.
Stiamo parlando di un paese, Ostana, che forse qualcuno ricorda perché una decina d'anni fa, no di più, forse una ventina d'anni fa, è stata protagonista di un film che si chiamava Il vento fa il suo giro, che in parte raccontava proprio anche della lingua occitana che si parla in quel posto. Tu adesso vivi molto lontano da lì?
No, io vivo diciamo 80 chilometri in linea d'aria, infatti dicevo, io quasi quasi la vedo Ostana da casa mia. Io vivo a Montelupo Albese, quindi nelle Langhe, Cuneesi, e quindi ho la corona alpina davanti, perché insomma sono abbastanza in alto.
Giampiero, ti ringrazio molto, non solo per la storia bellissima, ma anche per averci portato in questi posti. Okay. Quando vuoi e vuoi mandarci una storia, sai dove trovarci.
Sì, ok, grazie, e buon lavoro a te.
Grazie, grazie. A presto, grazie. Ciao Giampiero.
Ciao. Can't win, so you know you must lose. We know which way you're going. We know which way you're going. Brothers on the slide.
Brothers on the Slide, si intitola questo brano, e ora la parola e il racconto passa nelle sapienti mani di Ilaria Gaspari.
La storia di Giampiero è un racconto bellissimo e credo che ci dica una grande verità, ovvero che la nostra geografia personale per ognuno di noi, quella che vale per ognuno di noi, che è la geografia, la mappa geografica della propria vita, è fatta tutta di ricordi. In realtà i luoghi che non abbiamo conosciuto, di cui non abbiamo esperienza, di cui non abbiamo sentito il profumo, la consistenza, la musica, la percezione, la sensazione che hanno lasciato in noi come traccia, non esistono realmente nella nostra geografia esistenziale. Qualche volta esistono dei luoghi che non abbiamo davvero visitato, ma che ci hanno comunque suscitato delle sensazioni, e allora si possono entrare a farne parte anche se fisicamente non ci siamo stati, come succedeva a Emilio Salgari con il Borneo, dove non aveva mai messo piede ma che aveva inventato e a cui aveva dato uno spessore e una consistenza. Ma dei luoghi in cui siamo stati, appunto, l'aspetto di persistenza nella nostra memoria è dato dal loro essere iscritti dentro il nostro tempo. Quindi i luoghi della nostra vita, lo spazio della nostra vita, della nostra esistenza è definito dal tempo che ci abbiamo passato, dal modo in cui sono entrati in connessione con una fase di esistenza del nostro io che magari si è evoluta, magari lontanissima, come è questo bambino di 6 anni, probabilmente dal Giampiero attuale, ma che continua ad abitare dentro di lui.
Matteo Caccia racconta.
La puntata di oggi si intitola La giusta distanza tra fratelli, che tutti quelli che sono all'ascolto, che hanno un fratello o una sorella lo sanno, è abbastanza difficile da determinare. Noi abbiamo sentito la storia del nostro ascoltatore che, in attesa della nascita di quella che lui sperava essere una sorella, fu costretto ad essere separato da suo fratello e da tutta la sua famiglia. Ora vi raccontiamo invece un'altra storia di rapporti tra fratelli, grazie a un pezzo tratto dalla rubrica Modern Love del New York Times, scritto da Ellen Umansky e intitolato Il segreto del successo tra fratelli. State con noi. Anni fa io e mio fratello minore partecipammo al matrimonio di un amico d'infanzia, tenutosi in un elegante hotel di San Francisco. Eravamo lì a ridere e scherzare tra di noi quando si avvicinò la sorella dello sposo. «Wow, sembrate davvero legati», ha detto. «Deve essere bello. Cosa posso fare per rendere le mie figlie legate come voi?» «Vuoi saperlo?» disse Eric. «Tu e tuo marito dovreste separarvi e poi affrontare un brutto divorzio. Così avranno un motivo per unirsi». Quando i nostri genitori si separarono, io avevo 9 anni, mio fratello maggiore David ne aveva 12, Eric 6. I nostri genitori, che prima avevano contenuto i loro litigi a porte chiuse, ora non avevano più né l'energia né la volontà. Ci amavano profondamente, ma c'erano battaglie da vincere, emotive, di reputazione e finanziarie. Nessuno si comportava bene. Mio padre si trasferì prima in un appartamento vicino e poi in una casa, mentre noi restammo con nostra madre nella nostra casa sulle colline di Los Angeles. La nostra era una sistemazione tipica degli anni Ottanta. Trascorrevamo un fine settimana sì e uno no con nostro padre, cenavamo fuori con lui il mercoledì sera. Mentre cercavamo di adattarci alla nostra nuova realtà, facendo la spola tra i vari nuclei familiari, cercando di non sentire litigi per i soldi, l'asprezza con cui ora si parlavano, i miei fratelli erano la mia unica certezza e il mio unico conforto. Erano i miei alleati.
I Fantastici Quattro sono esattamente come una famiglia. E se il loro potere fosse aumentato, si sarebbero scontrati tra di loro senza neanche rendersene conto. E il messaggio dei Fantastici Quattro è che la famiglia è la tua arma personale antimateria.
Una volta, quando aveva 8 o 9 anni, Eric implorò di avere un orologio con calcolatrice Casio che mio padre non voleva comprargli. Sono sicura che mio padre aveva buone ragioni per dire di no, ma quello che ricordo di più è il pianto di Eric e la mia lucida consapevolezza che aveva bisogno di essere protetto e che ero io a farlo. «Perché non riesci a essere più gentile?» urlai. «Io che odiavo soprattutto i litigi. Perché devi essere così cattivo?» Io e i miei fratelli litigavamo continuamente, litigavamo fisicamente. Ho una cicatrice sulla mano destra a causa di un litigio a casa dei miei nonni, quando David furioso mi scaraventò contro un mobile. Spesso eravamo lasciati a noi stessi con poca supervisione da parte dei genitori. Una volta io e David abbiamo costretto Eric a infilarsi nell'asciugatrice. Una volta lo pieghiamo dentro al divano letto per vedere cosa sarebbe accaduto. I miei fratelli si divertivano a prendermi in giro per il mio amore per la casa nella prateria e General Hospital, eppure eravamo complici. Quando David prese la patente a 16 anni, la sua ritrovata libertà si estese anche a noi. Ora era lui a portarci da una casa all'altra, permettendoci di evitare quegli imbarazzanti passaggi di consegne da parte dei genitori. Ricordo ancora la paura crescente che provai quando lasciammo David per la prima volta nel suo dormitorio universitario, a meno di 100 km di distanza. Chi avrebbe organizzato le cene del mercoledì sera con papà? Cosa avremmo fatto senza di lui? Quando siamo diventati adulti e ci siamo trasferiti in zone diverse del paese, non avevamo più bisogno l'uno dell'altro, ma abbiamo capito una cosa: volevamo passare del tempo insieme. Abbiamo fatto un viaggio senza i nostri genitori, facendo rafting nel sud dell'Oregon. Abbiamo pensato a quanto sarebbe stato bello vivere nella stessa città. Quando stavo attraversando un periodo difficile a metà dei miei 20 anni, è stato mio fratello minore, appena laureato, a venire a dormire sul pavimento del mio piccolo appartamento. Non perché gliel'avessi chiesto, ma perché avevo intuito che non volevo stare da sola. I am not in love.
but I'm open to persuasion. East or west, where's the best for romancing with a friend? I can smile, but with a lover I could hold my head back and really laugh, really laugh.
Ora siamo nel pieno della mezza età, con una famiglia nostra. I nostri genitori hanno superato quel periodo, entrambi si sono risposati, felicemente, anni fa. Per noi però il periodo del divorzio rimane un punto di riferimento, un'esperienza condivisa fonte di umorismo nero. Viviamo a migliaia di chilometri di distanza dal luogo in cui siamo cresciuti, ma a pochi chilometri l'uno dall'altro. Questa vicinanza mi dà un conforto di cui vorrei non avere avuto bisogno di recente. 5 anni fa, all'età di 69 anni, nostra madre ha scoperto di avere un cancro raro e aggressivo e in quel periodo brutale, travolgente, noi tre ci siamo affidati l'uno all'altro, facendo i turni per andare a trovarla, condividendo le poche informazioni che avevamo. Lo scorso gennaio è morta e da allora noi tre abbiamo recitato il Kaddish, la preghiera ebraica che tradizionalmente si recita per 11 mesi dopo la morte di un genitore. Quando si recita il Kaddish come lutto, si sta in piedi mentre tutti gli altri fedeli rimangono seduti. Nei mesi successivi alla sua morte, mentre mi alzavo per recitare la breve preghiera, passavano le festività che lei amava, il mio compleanno e il suo, ma lei non c'era più. Questo trascorrere delle stagioni mi sembra allo stesso tempo inconcepibile e dolorosamente normale. Mia madre mi manca oltre misura e durante il Kaddish mi sono persa nei miei pensieri, nel mio lutto personale, ma ero lì, in piedi, con i miei fratelli. Ho sentito anche le loro voci cantare. Una volta sono entrata in sinagoga e una donna mi ha sussurrato: «I tuoi fratelli non sono ancora qui». Il mio cuore si è gonfiato un po' all'idea che anche le persone che mi conoscono appena mi vedono come parte di questa unità.
La famiglia è il vuoto dal quale emergi e il luogo dove torni per morire. E il paradosso è questo. Più la famiglia ti tira dentro di sé, più tu sprofondi nel vuoto.
Qualche mese fa ero a una festa per bambini e una madre si lamentava di come le sue figlie non andassero d'accordo. «È un fallimento dei genitori», ha detto. Ho pensato di dirle la stessa battuta che aveva fatto mio fratello, ma non l'ho fatto. Avrei voluto dire ciò che credevo veramente, cioè che queste cose non si possono forzare. Il meglio che si possa fare è fare un passo indietro e lasciare che l'alchimia prenda il sopravvento. Un paio d'anni dopo il divorzio, David e io eravamo nel nostro giardino, dove lui e un amico stavano sistemando una piccola barca a vela che avevano comprato, dipingendola di rosso. La nostra cucina si affacciava sul cortile con una grande finestra sopra il lavandino, e quando David entrò per lavarsi le mani, riuscivo a vederlo bene. Accese il trita rifiuti del lavandino, sentì il rumore del trita rifiuti e poi, non lo dimenticherò mai, cominciò a urlare. Alzò le mani rosse e gocciolanti, io gridai, le sue mani perse, maciullate. Il solo ricordo riesce ancora a farmi raggelare la pelle. Poi aprì la porta della zanzariera con una facilità disarmante e saltò fuori ridendo. «È uno scherzo, è la vernice!» disse avvicinandosi. «Vedi? Sto bene, sto benissimo!» «Ti odio!» dissi piangendo, allontanandomi da lui con il cuore annodato in parti uguali di paura e di furia. «Ti odio davvero, davvero tanto!» «Ora ho due figlie mie, a 3 anni di distanza l'una dall'altra, come i miei fratelli e io. Le mie figlie non si somigliano affatto. Giocano raramente insieme. Non sono le migliori amiche l'una dell'altra, ma nei momenti di vera disperazione le ho viste tendere la mano l'una all'altra. E di questo sono felice. Il resto sarà tutto da vedere».
Just another day in heaven, it's a paradise of pocket knives and lucky number sevens. It's the sound of someone leaving and the venom in your teeth. Could pedestrians believe in something greater than their feet? Oh.
Ugly canta I am happy you are here, cioè sono felice che tu sia qui, mentre questa storia bellissima l'abbiamo letta su New York Times, la scritta Ellen Umansky, si intitola Il segreto del successo tra fratelli. Ne approfitto anche perché quando è Federico Bernocchi che scrive le puntate sceglie sempre dei pezzi, soprattutto degli estratti da un punto di vista cinematografico altissimo, e quindi le voci che avete sentito per inframmezzare questa storia sono le voci di un film che si chiama La tempesta di ghiaccio, un film di Ang Lee che è un pezzo bellissimo che parla proprio di famiglia. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la nostra storia seriale tratta dal podcast Bachman.
Grattacieli e praterie, guerra e capitalismo, potere e cibo spazzatura. Ecco l'America.
Eh sì, certo, pizza, mandolino e mafia. Ecco l'Italia.
Ah, dici che sono luoghi comuni?
Ma certo, gli Stati Uniti sono molto di più. Ci sono tanti lati nascosti della società americana che nemmeno te li immagini.
E come faccio a scoprirli?
Vuoi la formula magica? Basta dire That's America!
E che dovrebbe accadere?
Che ogni settimana andremo dietro le quinte del mio paese per raccontare la politica, l'economia, la cultura e la società. Così potrai davvero dire di conoscere gli Stati Uniti.
Ottimo!
Sto aspettando però.
Ah, giusto. That's America!
Beh, sulla pronuncia ci lavoriamo.
That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti. Il podcast originale di Radio 24 con Alessandro Milan e Andrew Spannaus. Disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio. Matteo Caccia racconta.
La nostra storia seriale è il frutto di una sintesi. Come potete intuire, da 3 settimane mandiamo in onda il podcast perché, oltre a essere molto molto appassionante, è veramente molto ricco di dettagli. Potete trovare ovviamente la versione integrale di Bachman su qualsiasi piattaforma audio, noi qui facciamo una sintesi. Vi ricordo anche che questo podcast è edito da Emons Edizioni con il sostegno del Fondo Austriaco di Cultura e del Goethe Institute ed è scritto e raccontato da Ilaria Gaspari, la nostra Ilaria Gaspari, di cui sentirete la voce 2 volte in queste puntate perché commenta le nostre storie e in più ci racconta in questo podcast che lei ha fatto insieme a tutto il team di Emons Edizioni. Nell'ultima puntata, quella di ieri, abbiamo ascoltato il racconto dell'amore di Inge per Roma. Per scoprire Roma ci vorrebbero 10 vite. Lei diceva di conoscerla meglio degli italiani e oggi ripartiamo sempre da qui, sempre da lì, anzi, da Roma. Siamo a Villa Massimo.
Villa Massimo è la sede dell'Accademia Tedesca a Roma. Uno spazio incantato ai margini del traffico della Nomentana. La città è a 2 passi, ma sembra lontanissima. Basta superare il cancello. Ci sono alberi antichi, altissimi, ombrosi, angoli in cui ci si può isolare a leggere o a studiare. Ci sono le arnie delle api che vivono qui e fanno il miele distillandolo dai fiori del giardino. Ci sono le borsiste e i borsisti, che qui possono dedicarsi alle loro opere o ricerche artistiche e quando se ne vanno soffrono di nostalgia. Non posso non capirli. Sono ospitati in una fila di casette atelier costruite a inizio Novecento, piene di luce, coi soffitti altissimi per permettere agli artisti pensionanti di dipingere in santa pace tele mastodontiche. Camminiamo sulla ghiaia, Sara e io. Lei qui c'è già stata. Lavora per il Goethe Institute, vive a Roma da molti anni. Come la nostra Inge, è un po' romana anche lei. Un po' romano è anche il signore che stiamo andando a trovare, anche se è nato a Düsseldorf. A Roma ha vissuto parecchio, fra la fine degli anni 60 e la fine dei 70, e poi ancora, poco lontano, nella piccola comunità di Anticoli Corrado, borgo della Valle dell'Aniene, noto come il villaggio dei pittori e dei modelli. Siamo a Villa Massimo, oggi, per incontrare Moshe Khan, uno dei traduttori più ammirati al mondo. Sua è la versione tedesca dell'intraducibile Orcinus Orca di Stefano D'Arrigo, un'impresa di eroismo. Ma non solo. Ha tradotto Celan in italiano, l'ha conosciuto anche, erano amici. E la ragione per cui stiamo per incontrarlo è che, come un dono inaspettato, abbiamo saputo che Moshe è ospite di Villa Massimo per qualche giorno. E che è disposto a incontrarci e a farmi il regalo che non osavo sperare, raccontarci di Inge, lui che è stato un suo grande amico.
Saliamo nella casetta luminosa, ci lasciamo alle spalle il caldo di fuori. Con cortesia d'altri tempi, il nostro ospite ci offre acqua fresca e cominciamo a parlare. Cominciamo dall'inizio. Come si sono conosciuti? Vi avverto, non credo che indovinerete mai.
Era, mi pare, la mia prima telefonata a lei, era del 63, forse, 63. Sì, deve essere 63, 64, io ero studente, lavoravo come Bergstudent, si chiama questo in tedesco, uno studente che lavora durante le vacanze per guadagnare soldi, con la Deutsche Total. Quindi loro preparavano già in vista di Natale i saluti alla clientela, così un programma natalizio, dicevano ma ci vuole veramente un bel saluto scritto su carta per i nostri clienti. E che cosa scriviamo? E io ho proposto una poesia di Ingeborg Bachmann, che mi piaceva molto da studente già al liceale. E loro hanno detto, ma chi la conosce e chi la contatta? Ho detto, lo faccio io, non conoscendo Ingeborg Bachmann per niente. Però ho consultato, allora c'era un grosso libro, elenco telefonico di Roma, ho cercato Bachmann che stava elencata sul telefono e così l'ho chiamata e ho chiesto, senta lei, potrebbe scrivere una poesiola per Natale, chiede la Deutsche Total se vuole farlo. E lei ha detto, ma lei non sa che io sono pagana? E quindi ho detto, ma non fa niente, ma così 7-8 righe di una poesia, forse riesce a scrivere lo stesso. E lei ha detto, no, questo non faccio. E il dilemma era che poi ho scritto io 7-8 righe, così in stile di Bachmann, e raccontando, non il Natale, ma qualche altra cosa, cosmica e così via. E l'ho chiamata ancora e ho detto, ho scritto queste 7-8 righe, potrebbe essere d'accordo di segnarli con IB? E lei ha sentito e ha detto, non è male, però non scrivo queste cose. Quindi la cosa è morta lì, nonostante il fatto che la Deutsche Total offriva per queste 7 righe 2500 marchi, che era all'epoca una follia assoluta. E sono arrivato a Roma nel 66, verso la fine del 66, e l'ho contattato più volte. E questo è andato avanti fino al 69, soltanto con le chiamate. Poi avevo il coraggio di invitarla a casa di amici miei sul lago di Bracciano, molto bello, e sapevo che lei una volta all'anno andava sul lago di Bracciano perché il Goethe-Institut faceva così una festa annuale, una festa estiva annuale sul lago con tutte quelle vecchie signore orribili tedesche. E lei ha detto, soltanto perché mi fido della sua voce, accetto. Così siamo andati lì e quindi così hanno iniziato i contatti diretti con lei. Poi è arrivato il mio 30° compleanno, l'avevo invitato, era una festa orribile, devo dire, perché in inglese si dice l'atmosfera era tedious, terribile, perché era il direttore dell'istituto austriaco, il professor Zettel, con la moglie, sua moglie italiana, un altro amico della Bachmann, la Bachmann stessa, io e il mio compagno. La conversazione non voleva prendere via. Stavamo lì veramente Io ero inorridito. A un certo punto sono andato lì al tavolo dove c'erano le bevande e lei è venuta e ho detto: mi dispiace tanto, adesso faccio 30 anni e in un'atmosfera assolutamente indicibile. Lei ha detto: ma in compenso le offro il tu.
Che cantano Long Distance per chiudere una puntata che si intitola La giusta distanza tra fratelli. Noi non lo sappiamo quale sia la giusta distanza tra fratelli, ma se voi lo sapete mandateci una storia, magari mandateci proprio una storia che parla di fratelli, parla di fratellanza. Non ne sono arrivate moltissime, ma quelle che sono arrivate in questi anni erano molto molto belle. Grazie mille ad Anita Panizza che scrive questo programma insieme a me, insieme a Federico Bernocchi, Luca Micheli sceglie le musiche, Paolino Corleoni fa il sound design. Grazie a voi che continuate a scrivere a Matteo Caccia racconta @radio24.it. Grazie a quelli che sono venuti ieri allo spettacolo. C'è ancora un'ultima replica questa sera al Teatro della Cooperativa, si chiama La Maglia Nera, e alle 8, se siete a Milano, io sono lì a raccontare quella storia. Linea al GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!